Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia, un programma di Andrea Del Re.
Cari ascoltatori, bentornati a questa nuova puntata di Non ci credo, ma è vero. Oggi faremo, diciamo così, plurimi episodi di diverso tipo, nella speranza che possano essere di vostro gradimento. Cominciamo subito con una notizia che abbiamo letto su Corriere della Sera e sulla quale abbiamo meditato. Il senatore Matteo Salvini, dopo le elezioni, avrebbe dichiarato che «Non ho mai avuto tanta voglia di lavorare, grazie ai militanti leghisti che vengono prima di qualche eletto da 15.000 euro al mese». Ovviamente non ha fatto nomi. In verità è lui, come senatore, a prendere 15.000 euro al mese. Non solo, ma per riconoscenza ad Umberto Bossi, all'epoca il capo della Lega, per essere stato eletto al Parlamento europeo, prese come assistente a Strasburgo, ruolo che richiede un'amplissima conoscenza di leggi, regolamenti, direttive e lingue, Franco Bossi, il fratello di Umberto, che era un onesto negoziante di autoricambi a Fagnano Olona. Una scelta contestatissima all'interno della Lega, tanto che poi fu revocata. Lascia quindi un po' perplessi l'affermazione iniziale odierna del senatore che vi abbiamo citato. È che spesso diventa difficile ricordarsi tutto quello che si è detto e fatto, soprattutto in politica.
Stanotte quanti baci amor, uno a te, due a me, finché l'alba non verrà. Stanotte quanti abbracci ancora, uno a te, due a me, sembra un sogno ma è realtà. Nel cielo quante stelle d'oro, uno a te, due a me, finché l'alba non verrà. La luna incendia i nostri cuori, mezza a te, mezza a me, sembra un sogno ma è realtà. Ti voglio bene, oh tanto, 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 dolcissimo è l'incanto, se stiamo cuore a cuore. Ti voglio bene, non domandarmi quanto, mai finirà l'incanto di questo nostro amore. Stanotte quanti baci amor, una a te, due a me, finché l'alba non verrà. Stanotte quanti abbracci ancora, una a te, due a me, sembra un sogno ma è realtà. Nel cielo quante stelle d'oro, una a te, due a me, finché l'alba non verrà. La luna incendia i nostri cuori, mezza a te, mezza a me, sembra un sogno ma è realtà. Ti voglio bene, ma tanto, 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 dolcissimo è l'incanto, se stiamo cuore a cuore. Ti voglio bene, non domandarmi quanto, mai finirà l'incanto di questo nostro amore.
Ed ora, cari ascoltatori, andiamo al Tribunale di Roma, dove v'è un processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. La difesa dell'imputato ha una sola testimone in lista, una donna incinta alla 23esima settimana di gravidanza, che però accusa algie pelviche, perdite ematiche e contrazioni. Una situazione precaria sulla quale la difesa pone l'attenzione, chiedendo un rinvio ad ottobre per evitare ulteriori complicazioni alla donna. Ma il giudice, con un semplice calcolo numerico basato sul certificato medico, decide di convocare la donna in piena estate, il 22 luglio scorso alle 10.30, coi 40 gradi che hanno contraddistinto questa passata estate. L'udienza in cui è avvenuto tutto questo è quella del 3 giugno. Una volta ascoltati i testi citati al pubblico ministero, al momento del rinvio, l'avvocato riferisce appunto al giudice che la testa è impossibilitata a comparire depositando il certificato medico che le prescrive opportune terapie e riposo per 24 giorni. Da qui il rinvio al 22 luglio, al quale l'avvocato tenta di opporsi. Dice l'avvocato: giudice, ma la testa è in stato interessante con una situazione di salute precaria. Il procedimento non è a rischio di prescrizione, continua l'avvocato, e questo rinvio a luglio non tiene conto delle condizioni di oggettiva difficoltà della testa che a luglio certamente non saranno risolte. Ma purtroppo niente da fare. Il giudice risponde algidamente: avvocato, oggi è il 3 giugno. Il medico ha prescritto 24 giorni, quindi il 22 luglio non ci sono problemi. Una situazione eclatante, commenta oggi l'avvocato. Il giudice ha fatto un mero calcolo matematico, ritenendo che il rinvio al 22 luglio fosse sufficiente per garantire alla testa di partecipare, non tenendo conto del possibile impatto delle temperature estive sulle sue condizioni. A quel punto, dice l'avvocato, ho provato anche a fare un'osservazione sul fatto che il processo appunto non rischiava la prescrizione, ma non è servita a niente. Ovviamente a luglio ho evitato di citare nuovamente la testimone, le cui condizioni da quelle che ho preso erano ancora peggiorate. La difesa ha dunque rinunciato alla testimone, la cui deposizione avrebbe potuto incidere non poco sul processo, trattandosi dell'unica testimone oculare della vicenda oggetto del processo, che si è dunque concluso il 22 luglio, guarda caso, con la condanna dell'imputato. E ora, scusate, ma mi è piaciuta talmente tanto questa nota di Massimo Gramellini sul Corriere per quanto riguarda il nostro sciagurato sistema elettorale, che non posso altro che riproporvelo. Ovviamente questa nota è precedente le elezioni della settimana scorsa, ma le osservazioni di Massimo sono assolutamente condivisibili. Dice lo scrittore: domani andrò a votare, ma non ne posso più di partecipare a un gioco di cui non condivido le regole. In Italia le leggi elettorali durano come un paio di pedalini, ma perseguono tutte lo stesso scopo: impedire agli elettori di scegliere i propri rappresentanti e ai vincitori di governare. Usano questi finti nomi latini, Italicum, Porcellum, Rosatellum, per rivendicare una specificità che affonda in una tradizione immaginaria. Gli antichi romani erano gente seria, che con Rosatellum non avrebbe eletto nemmeno un amministratore di condominio. Grazie ad una irripetibile congiunzione di astri, gli anni 90 avevano partorito una buona legge per i sindaci, che infatti da allora sono l'unica istituzione stabile e rispettata, persino quando la persona che la incarna è mediocre o incapace. Si poteva estenderla a livello nazionale? Ma non lo si è fatto. Si poteva copiare il sistema francese a doppio turno? Ma non lo si è fatto. Si poteva copiare quello proporzionale tedesco? Ma non lo si è fatto. Copiare non è sempre un reato. A volte è un bagno di umiltà. Significa riconoscere che l'idea avuta da qualcun altro funziona e vale la pena di adottarla, ma adottarla così com'è, senza correttivi, che la trasformerebbe in uno sgorbio. E non mi dite che per far funzionare la legge francese o tedesca bisogna essere francesi o tedeschi. Sarebbe l'ennesimo autoinganno dettato dall'affermazione compiaciuta di una nostra intangibile diversità. Un italiano può restare creativo anche diventando più serio.
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore. Ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sull'aiuola. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro il serbatoio. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici, qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei. Di memoria non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione, lasciami sognare in pace.
libero come ero stato ieri. Ho dei centimetri di cielo sotto i piedi. Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà. E non c'è niente che mi sposto, vento che mi sposterà. Potrei ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più, non ci sei.
Ed andiamo ora un po' fuori Italia, all'estero, ogni tanto fa bene, ovvero nel Regno Unito, dove c'è stata una sentenza storica. È la prima volta nella storia del paese un coroner inglese, ossia una sorta di medico legale, ha dichiarato come causa di morte gli effetti negativi dei contenuti online. La frase sembra vaga, ma il caso è eclatante. È quello di Molly Russell, di Harrow, a nord-ovest di Londra, che nel 2017 si è tragicamente suicidata a 14 anni dopo aver acceso online a una marea di post e messaggi sui social network di carattere autolesionista, suicida e legato alla depressione. Quel materiale non avrebbe dovuto essere a disposizione, è la sentenza. Serve più sicurezza, il pesante monito del principe William, intervenuto sulla vicenda. Nessun genitore dovrebbe subire quanto capitato alla coraggiosa famiglia Russell. La sicurezza online per i nostri figli deve essere un prerequisito, non una riflessione di secondo piano. Ma la storica indicazione del coroner Andrew Walker, sottoscritta in un tribunale di Londra, non arriva per caso. Bensì dopo una battaglia legale estenuante da parte dei genitori, in particolare del padre, che, come racconta il Times, ha sfidato per anni i rappresentanti di Meta, ovvero la società di Mark Zuckerberg, che ingloba Instagram, Facebook e WhatsApp, per avere infine questo riconoscimento. Una vittoria di David contro Golia. Spero che quanto accaduto oggi faccia sì che questi social network la smettano di fare profitti sulle difficoltà delle persone, specialmente se minorenni, ha detto il babbo. È tempo che la cultura tossica di questa multinazionale cambi, riferendosi a Meta, esortando Zuckerberg. Secondo la madre, che ha ritrovato il corpo della teenager, la Molly sarebbe morta in un atto impulsivo e non pianificato, in quanto da poco aveva comprato un biglietto di auguri per il compleanno della sorella, che sarebbe capitato il giorno dopo. Secondo quanto si è ascoltato nell'inchiesta, i post che avrebbe letto su Instagram, l'ultima app che ha utilizzato prima di suicidarsi, contenevano frasi e allusioni come: quale ragazza di voi vuole suicidarsi? Chi vuole amare una persona simile? Oppure: ci sono tante stelle nella notte, chi se ne accorgerebbe se ne venisse a mancare una? Mentre su un'altra piattaforma, Pinterest, Molly sarebbe stata sottoposta a contenuti che promuovevano la depressione. Da allora il padre ha combattuto i social, soprattutto Instagram e Meta, secondo lui meno collaborativi di Pinterest ed altri. Se infatti Judson Ifan, il capo delle operazioni comunitarie di Pinterest, ha ammesso in aula gli errori, spiegando che gli spiace tanto perché quei contenuti non avrebbero dovuto essere online, secondo il Times e la famiglia Russell, Meta, rappresentata dal responsabile della salute mentale e del benessere Liz Lagon, è stata molto più vaga e reticente. Per esempio, sulle 2100 immagini a contenuto autolesivo apparse sul cellulare di Molly, Lagon ha dichiarato che si trattava comunque di una minoranza. Alla domanda dei legali dei Russell se considerassero 2100 un numero alto, Lei ha risposto: non lo so, come in altre circostanze. E WhatsApp ha cancellato l'account di Molly, mentre per quello Instagram ci è voluta una lunghissima battaglia legale per ottenere i contenuti. Meta smentisce questa lettura e in un comunicato stampa aggiunge che siamo con la famiglia Russell, ci stiamo impegnando a far sì che l'esperienza su Instagram sia positiva per tutti e per proteggere i teenager. Meta è già stata denunciata da 85 famiglie in America che sostengono che i contenuti veicolati sui social siano stati nocivi per i propri figli.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Ed ora passiamo a un caso non strano, sicuramente meno drammatico, ma sicuramente molto noioso. Sono sempre più frequenti fatti di cronaca, soprattutto delle città ad elevato traffico automobilistico, che ci mettono al corrente di condotte incivili e illegittime. Fra queste c'è l'odiato illecito amministrativo che viene contestato a chi sosta in doppia fila. Ci sono cittadini, insomma, che stanchi di cercare un parcheggio per la propria auto non si fanno problemi a lasciarla in sosta accanto a un altro autoveicolo, impedendo a questo di uscire e intralciando il traffico. Una condotta che, oltre ad essere estremamente antipatica, è vietata dall'articolo 158 del codice della strada, che vieta di sostare in seconda fila. Il fatto diventa ancora più grave quando tale condotta realizza un illecito penale. Non sono mancate e non mancano ancora oggi pronunce dei giudici che condannano la condotta della sosta in doppia fila come reato di interruzione di servizio pubblico. Questo illecito è contemplato dal 340 del codice penale. Chiunque cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino ad un anno. Molto spesso infatti le auto in sosta in doppia fila bloccano letteralmente il passaggio di autobus e di tram, interrompendo in questo modo un servizio pubblico. Situazione che diventa ancora più grave se ad essere ostacolata è la circolazione di un'ambulanza. Ma la sosta in doppia fila può configurare però anche il reato di violenza privata. Come affermato dalla Cassazione, infatti, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. Reato che si configura con la sosta in doppia fila dell'auto in quanto il ricorrente, posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello, l'autista dell'autovettura della persona che rimane bloccata, questa, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non può in alcun modo spostarsi e quindi ha costretto la parte offesa a scendere a proprio mezzo per affrontare una discussione allo scopo di ottenere lo spostamento del mezzo. Quindi veramente un comportamento incivile gravissimo sia da un punto di vista, diciamo così, di comunità, e a quell'altra parte estremamente lesivo anche dei diritti individuali. Quindi abbozziamola con queste doppie file.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Posso la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi omini in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotta ancora a broda e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, e poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui.
della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore metti un muro.
Passiamo all'altro argomento e scendiamo giù a sud al Tribunale di Avellino. Il Tribunale di Avellino, anche alla luce della circostanza emersa nel corso di una causa, del percepito beneficio del reddito di cittadinanza da parte della moglie, ritiene di eliminare, revocandolo, l'assegno di mantenimento a carico del marito. Diverse, a parere di chi vi parla, sono le implicazioni che il reddito di cittadinanza può avere sul patrimonio del richiedente l'assegno, non tutte però, è bene dirlo, capaci di determinare in via automatica l'eliminazione del mantenimento, continuando ad essere di fondamentale rilievo la comparazione reddituale dei divorziandi. Il beneficio sociale del reddito di cittadinanza è noto infatti che sia condizionato alla previa manifestazione di disponibilità del beneficiario al reinserimento lavorativo, il che comporterebbe la immediata considerazione della abilità al lavoro del richiedente, fatto in sé capace di influire in negativo sul riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto l'abilità al lavoro è capacità in astratto di produrre reddito, cioè della possibilità di guadagnare. Il reddito di cittadinanza è inoltre una componente effettiva del reddito individuale, incidente proprio sulla liquidazione dell'assegno divorzile, producendo esso contributo un mutamento della capacità patrimoniale del coniuge che lo chiede. In questo stesso senso ha già deciso il Tribunale di Frosinone e la Corte di Appello di Bari, che hanno affermato, laddove il richiedente abbia solo la possibilità di percepire all'attualità un reddito congruo e il reddito di cittadinanza può considerarsi tale, la percepibilità del beneficio sociale andrà considerata ai fini del diritto di ricevere l'assegno divorzile. Quindi, occhio per quanto riguarda i coniugi divorziati o divorziandi per quanto riguarda l'acquisizione del reddito di cittadinanza.
Bella fresca e giovane, per il cuore da gioventù. Io pure cento femmine, posso l'assai pigliarmi. So se poi divorzio, più parte non me va. Ti voglio divorziare, ti voglio divorziare, perché ha già campo in piena libertà. E a così gusto divorzio. C'è la sabba da che fai, lui che va la mente, senza mai c'è musica. Tu ti piglia chi vuoi tu, piglia, 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 io mi piglia chi vuoi. Che non ti va bene, eh? E perciò comincia a fare, a mappare tua mamma. Sono state schiave, credeme, stata una priessa a te, sempre velene e tuo sacco. Che sta, tu hai dato a me, eh? Non mi voglio spartere, perché non mi ascoltia. Appena legge a provare, che vuole la giacampa. Io voglio divorziare, io voglio divorziare, perché ha giacampa in piena libertà. E così gusto divorzio. E la sa mamma che fa, noi cantiamo veramente, senza mai accendersi ca. Tu ti piglia chi vuoi tu, via, 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 vai, vai. Io mi piglia chi vuoi. E perciò comincia a fare a mamma da tua mamma. Tu ti piglia chi vuoi tu, via via. Io mi piglia chi vuoi. E perciò comincia a fare a mamma da tua mamma. Io voglio divorziare, io voglio divorziare.
E ora passiamo ad un altro fenomeno che purtroppo interessa moltissimo la vita di noi cittadini, soprattutto di coloro che abitano nei centri e nei centri storici delle città. Movida. Movida è un termine che denota originariamente un movimento sociale e artistico spagnolo. Nel tempo però questo vocabolo ha perso la sua connotazione culturale per definire piuttosto il divertimento notturno. Un tipo di svago spesso rumoroso e fonte di fastidio per chi non ama la confusione e il rumore. La Cassazione è intervenuta diverse volte sul fenomeno, soprattutto quando il divertimento finisce per ledere i diritti altrui. Forniamo una brevissima rassegna di alcune significative pronunce della Cassazione sulla movida. C'è una recentissima sentenza di pochi giorni fa, ad esempio, della Cassazione, si è pronunciata sul ricorso presentato da una folta schiera di cittadini contro l'amministrazione locale, quindi contro il comune, per ottenere la condanna dello stesso comune alla cessazione immediata delle emissioni sonore provenienti dalla strada sulla quale affacciano le abitazioni, originate dal fenomeno della cosiddetta movida, ovvero all'adozione delle misure necessarie per ricondurre tali emissioni entro i limiti della normale tollerabilità, al pagamento di una penale in favore di ciascun attore per ogni giorno di ritardo nell'adempiere ai predetti ordini, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto. La questione primaria da definire in questa controversia è stato se la richiesta presentata ai cittadini dovesse essere considerata un diritto vero e proprio. La Cassazione ha risolto il punto pronunciando il principio che la giurisdizione nella presente controversia spetta il giudice ordinario, in ragione del principio, enunciato proprio in ambito di immissioni intollerabili per la salute umana, secondo cui l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, laddove le immissioni nocive provengano dal bene pubblico, può essere denunciata da privato davanti al giudice ordinario, non solo per conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere. Tale domanda non investendo scelte d'atti autoritativi della pubblica amministrazione, ma un'attività soggetta al principio del non offendere nessuno, che in latino si dice non notoriamente del neminen ledere. Quindi questa sentenza è importantissima in quanto riconosce nella pubblica amministrazione il soggetto pubblico che deve eliminare la movida. Quindi attenti sindaci.
Mamma, dici di un romantico a Milano, fra i manzoni preferisco quello vero, Piero. Leggi, c'è un maniaco sul Corriere della Sera, la sua mano per la zingara di Brera è nera. Fuggi, cosa fuggi, non c'è modo di scappare. Fa la fila per vedere la sua tomba.
tomba con su scritte le parole. Io vi amo ma vi odio però. Vi amo tutti, è bello e brutto io non lo so. Io vi amo ma vi odio però.
Ed ora passiamo ad una vicenda molto interessante. Beh, voi sicuramente avrete capito che questa trasmissione, che nasce sotto l'egida di Storie di ordinaria ingiustizia, tendenzialmente riporta fatti, avvenimenti o sentenze che lasciano increduli e quindi, diciamo, con una leggera, tra virgolette, critica nei confronti dei magistrati. E invece in questo caso sono a tessere l'elogio di un magistrato che è il giudice del lavoro di Nocera Inferiore, si chiama Tommaso Mainenti. Costui su Facebook ha pubblicato alcuni messaggi, soprattutto dialogando, e questa è una cosa già singolare per un magistrato, e riferendo quello che sta facendo per smaltire l'arretrato che ha purtroppo ereditato dal suo precedente collega. E ha pubblicato su Facebook la stanza dove lavora con tutti i fascicoli l'uno sopra l'altro. Ecco il suo messaggio che appare su Facebook. Questo è il mio studio a Salerno. Finora ho solo mostrato cosa sto facendo per smaltire i tanti arretrati che rendono complicata la gestione del quotidiano. Sarà però solo il primo step. Il successivo, a breve entro il prossimo anno, sarà ridurre, istruendole e decidendole, il numero delle cause sul mio ruolo fino ad arrivare a un risultato ben preciso e che so essere raggiungibile. Un ruolo agile che renda possibile che i nuovi ricorsi siano fissati nei 2 mesi e decisi di regola entro 6. Tutto questo per un fine ben preciso: dimostrare che dopo 50 anni dalla nascita del processo del lavoro e con la normativa vigente si può arrivare con personale adeguato, anche di nuova istituzione, utilizzando strumenti informatici che all'epoca neanche erano mai stati immaginati e con modalità di conduzione dell'udienza del pari inconcepibili al tempo, le quali consentono strategie operative molto più incisive, ad un processo del lavoro rapido ed efficiente, come quello originariamente ipotizzato e di cui tante volte si è persa anche la memoria. E questo giudice, in un successivo messaggio, indica i tempi, i fascicoli che lui intende smaltire nei prossimi mesi. Cosa è successo? Su Facebook hanno replicato, ovviamente, cittadini. Si va da questa Lauretta che gli scrive «Complimenti!» Un certo Nicola che gli scrive «Sei un pazzo, corri troppo, vattene chianne, chiuslo!» Un altro, un certo Alfieri, che gli scrive «Lei è una mosca bianca!» Federico che gli scrive «Allora è vero, un'altra giustizia esiste, complimenti vivissimi! Sarà anche una goccia nel mare, ma è pur sempre un ottimo inizio!» E Nicola «Vuoi mettere in crisi il sistema? Pensi di essere la Meloni della magistratura? Non sempre l'opposizione è premiata. Certo, se iniziassi ad urlare la pacchia è finita, io sono Tommaso, sono un uomo, sono un padre, sono un cristiano, potresti essere ben altro!» E Giorgio «Onore al merito e all'impegno, elogiare il senso del servizio pubblico con l'esempio e la migliore maniera». E poi «Applauso!» dice Gidio. E sempre Gidio successivamente ripete «Guarda sigilli subito!» ovvero nominare questo giudice guarda sigilli. Quindi, come vedete, la gente apprezza quando un magistrato si dà da fare e fa il massimo. Quindi, tutto sommato, dobbiamo anche condividere questi apprezzamenti per chi vuol fare il suo lavoro e lo vuol fare nel modo migliore. Cari amici ed ascoltatori, anche per oggi ho concluso la mia puntata, che ha visto varie cose diverse fra loro, ma spero altrettanto interessanti. Mi auguro di risentirvi, ovvero più ancora io di parlarvi a voi la settimana prossima, e mi raccomando, non mancate, perché per me è fondamentale il vostro ascolto. Una buona giornata e a presto la prossima settimana. Vi saluta il vostro Andrea Del Re. A bientôt, a bientôt.
Avete ascoltato Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma di Andrea Del Re.